Buonasera a tutte, ben trovate. Allora, stasera parliamo del giorno del ricordo. Parliamo del giorno del ricordo con un occhio alla storia, ma senza la pretesa di raccontare la storia. Certo, qualche spunto storico dovrò per forza prenderlo, perché altrimenti non si riuscirebbe a contestualizzare quello che ho pensato di dire. Però non farei torto due volte alla storia, in particolare a questa storia, se pretendessi di fare una piccola lezione di storia, per due motivi. Primo, perché non si può ridurre una storia così complessa, così articolata e così lunga almeno 60 anni, ma anche di più se vogliamo, dopo vedremo perché è così lunga, in 20, 25 minuti, 30 minuti degli spot. Sarebbe un torto alla storia stessa e un torto ai protagonisti di quella storia. Seconda ragione, ancora più grave, perché non sono uno storico, purtroppo. La storia è una mia grande passione da sempre, probabilmente dalle scuole elementari, però poi mi sono dedicato ad altro e questo è un rammarico perché mi sarebbe tanto piaciuto approfondire, fare per esempio quello che fanno i ragazzi della redazione storia. Cioè non fermarsi ai libri di testo, non fermarsi ai manuali, non fermarsi ai tanti libri che esistono sulla storia. Io ne ho tanti nella mia biblioteca, ne ho tanti anche sul PC in formato ebook, ma fare proprio ricerca mi sarebbe piaciuto molto. Però non lo sono e quindi non posso pretendere di insegnare la storia. Posso provare a capirla, quello sì. E questa è una giornata densa di significati, molto densa di significati, dalla quale credo che si possa trarre anche qualche insegnamento. Quindi ne parlerò poi dopo la sigla. Intanto, però, facciamo le solite cose. Like, associazione, iscrivetevi. Oggi non ho controllato quante persone si sono iscritte. Se siete in ritardo con l'iscrizione oppure con il rinnovo, affrettatevi. Così come pure, affrettatevi, voi milanesi, lombardi in generale, bergamaschi, bresciani, varesotti, comaschi, pavesi e così via. Ci sono ancora pochissimi posti per questo appuntamento organizzato dai ragazzi Liberi Oltre Lombardia, che guarda caso, questo incontro tocca un argomento che in qualche modo può essere collegato anche alla ricorrenza che oggi stiamo ricordando. No Man's Land si chiama l'incontro, è un aperitivo, a Milano soprattutto, ma non soltanto a Milano, però i ragazzi di Milano sono stati molto pronti a cogliere, delle riflessioni che abbiamo fatto circa un anno fa. Su come incontrare gli associati e i non associati, organizzano frequentemente questi incontri che sono degli aperitivi culturali, chiamiamoli così, con degli ospiti. Ne abbiamo fatto uno il mese scorso che è andato benissimo, è stato bellissimo, con Anna Zafesova. Questa volta all'Atelier del Gusto a Milano, che se ricordo bene è forse in via Fulvio Testi. Mi pare che sia via Fulvio Testi quella. Comunque, controlliamo subito perché facciamo brutte figure. Vediamo dov'è. Fabio Filzi, non è Fulvio Testi, è Fabio Filzi. Ok, comunque, siamo vicino alla stazione centrale. E ci sarà Andrea Valesini, che è un giornalista dell'Eco di Bergamo, ma che ha raccontato la guerra di Bosnia. L'ha raccontata molto bene, sarà un incontro estremamente interessante. Tra l'altro anche qui devo scusarmi perché tante volte ho detto che avrei voluto fare degli approfondimenti sulle guerre dell'ex Jugoslavia, non ce n'è mai stata l'opportunità. Purtroppo l'attualità è frenetica e non sono mai riuscito a trovare il tempo per fare una o due puntate di approfondimento su quell'altra guerra, anzi su quelle altre guerre tremende che sono state combattute dall'altra parte dell'Adriatico, fra Serbia e Croazia, fra Serbia e Bosnia, con tanti strascichi che adesso sarebbe troppo lungo ricordare. Quindi prenotatevi, perché mi diceva Daniele Spera che ci sono ancora pochissimi posti. Io credo che sarà un'occasione imperdibile. Magari su questi temi poi converrà ritornare anche in presenza con dei meeting un po' più allargati rispetto ai, credo, 40-50 posti che sono disponibili. Ce ne sono pochissime, 5-6 ancora disponibili, quindi affrettatevi. Allora, sì, il conflitto jugoslavo, i conflitti jugoslavi contengono moltissimi elementi purtroppo moderni. Ciao Gennaro, e ciao a tutti quanti, e ciao Orso, Mauro Orso, Marco Baroncini, Silvia, Tina, Franco, Roberto, ciao Roberto, oh, che piacere Roberto. Roberto fa un servizio, tra l'altro mi sgrava di un, forse lui non lo sa, mi sgrava di un peso, che è quello di riportare quello che scrivo e anche quello che dico qui negli spot su Facebook, che è una piattaforma che non utilizzo più, anche se il profilo è ancora aperto. E, tra l'altro sto utilizzando pochissimo anche X, sono nel periodo depurativo, lontano dai social. Lontano dai social, lontano dal cuore. Allora, boh, dai, partiamo con la sigla e poi ci facciamo questi 20 minuti circa di chiacchierata sulle foibe, sul confine est, su quello che è successo e su quello che è successo anche dopo che la guerra era finita. Vediamo di trovare la sigla giusta, che è quella della campagna associativa. Ci vediamo fra 50 secondi. Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Allora, dopo vi faccio vedere una cartina. Vediamo se riesco a farvela vedere subito, così inquadriamo da un punto di vista geografico quello che probabilmente già sapete, solo che ho troppe pagine aperte e quindi no, eccola qua. Allora, la cartina che ci interessa questa sera è la seguente. Allora, vediamo da dove partire. Beh, la vicenda la conoscete comunque, immagino, anche approfonditamente o anche per sommi capi. Si parla molto della... Il giorno del ricordo nasce, nasce recentemente, e questo già lo dice lunga. Il giorno del ricordo è stato istituito nel 2004 con una legge della Repubblica. 2004. Quindi stiamo parlando di poco più di 20 anni fa. Perché si è aspettato tanto per ricordare la tragedia che è avvenuta in quel periodo e in quelle zone d'Italia? Per molte ragioni, alcune cercherò anche di enucleare, di tirarle fuori, e da queste poi partirà la riflessione. E come vedete su questa cartina ci sono anche delle date, in particolare un'altra data secondo me è, se vogliamo, sorprendente per chi non ha letto o studiato quella storia, e cioè il 1975. Soltanto nel 1975, quindi a 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, questa parte qui fu ceduta definitivamente dall'Italia alla allora Jugoslavia attraverso il Trattato di Osimo. perché si è aspettato, tanto? Perché si è aspettato tanto per istituire questa giornata, il 10 di febbraio? Le ragioni sono molteplici e riguardano inevitabilmente come la politica ha voluto intendere e, se vogliamo, ha voluto tirare dalla propria parte la storia. E quando parlo di politica, parlo di tutta la politica. La questione istriana, la questione della Venezia Giulia, la questione di Trieste, come ben sapete, è una questione che non nasce con la Seconda Guerra Mondiale, con i territori persi dall'Italia fascista. Nasce ben prima, nasce durante la Prima Guerra Mondiale, anzi prima della Prima, no, subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi è una storia molto vecchia, molto antica. Ricordate D'Annunzio, ricordate gli Arditi. È una questione antica che evidentemente ha lasciato delle ferite profonde anche nell'immaginario nazionalista italiano. Ed è una storia che è passata, e bisogna ricordarlo, tra l'altro c'era qualcuno che, Giovanni Greco, che diceva ricordare tutta la storia, non solo il secondo tempo, infatti da lì parto. Non si può avere una visione completa e quindi formarsi anche un giudizio se non si parte anche da quello che sono state le leggi fascistissime che hanno tentato di imporre con la forza, anche con la violenza, l'italianizzazione di popolazioni che erano italiane sulla carta, ma che si sentivano poco italiane. Faccio degli esempi e attraverso questi esempi, secondo me, è opportuno pensare anche a quello che succede oggi. Quella della Prima Guerra Mondiale si fu definita la vittoria mutilata, ricorda Gennaro, proprio per questo motivo. L'Italia usciva vincitrice da quella guerra, però, come spesso è successo nella storia italiana, lo stato di potenza vincitrice non era così chiaro, così cristallino, e soprattutto i comportamenti, l'entrata in guerra in un certo momento e non in un altro, una serie di accordi, di trattati che erano stati rispettati soltanto in parte. Comunque, risultato, l'Italia fu sì vincitrice, ma fu una vincitrice mutilata, una vincitrice poco considerata nell'ambito della politica internazionale e dei trattati di pace. La cosa avviene in modo... fu il tentativo del regime fascista fu quello di imporre l'italianità, o meglio l'italianizzazione, a quelle terre con la forza. Un esempio per tutte: l'uso della lingua, il cambio dei cognomi. Voi sapete che in quella zona ci sono molte famiglie che hanno dei cognomi slavi, un po' come avveniva con altre forme di espressione della lingua, persino con i cognomi delle persone si giocava. Giocare naturalmente è un eufemismo. Si imponeva o si, diciamo così, incitava con mezzi talvolta anche violenti il cambio dei cognomi. Se io mi fossi chiamato, che so, Brabic oppure Brazov, Brabic, mi sarei dovuto, avrei dovuto cambiare il cognome in, che so, Brabi, Brabo, e così via. Queste sono politiche che causano delle ferite, e quando si rimarginano le ferite non lo si sa. Quando poi c'è stata la guerra, quando poi c'è stata l'occupazione militare, quando poi dopo l'8 settembre l'Italia, che non era più l'Italia che era entrata in guerra, ma era un'Italia spezzata in due, non aveva più la forza di portare avanti le azioni disgustose, peraltro, che aveva fatto durante il periodo del fascismo, cedette, diciamo così, il controllo di quelle zone ai tedeschi. I tedeschi fecero quello che durante la Seconda Guerra Mondiale facevano meglio di qualunque altra cosa, ovvero sterminare. E ci sono molti episodi di uccisione dei civili. Tra l'altro, una delle caratteristiche, una volta ne ho parlato, se ricordo bene, quando ho commentato, una delle tante volte in cui ho commentato questo aspetto della guerra, ricordo che lo commentai in modo abbastanza preoccupato. L'ultimo periodo che stiamo vivendo, a me ricordo sinistramente, da una parte la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è caratterizzata da molte cose, oltre che da un numero incredibile di uccisioni, di morti. È caratterizzata dal fatto che ad alimentare quella guerra, ad alimentare quell'odio, fu la scoperta del nazionalismo, l'abbraccio mortale con le forme più violente di nazionalismo. A questo si aggiunse nella Seconda Guerra Mondiale, al nazionalismo si aggiunse nella Seconda Guerra Mondiale il fatto che non esistevano civili, non esisteva popolazione non belligerante. I civili erano parte integrante della guerra, vittime della guerra, anche se tentavano di starsene lontana. Certo, non fu dappertutto così, però fu molto spesso così. Fu molto spesso così in tutta Europa, fu molto spesso così in quasi tutta Italia, a opera di tutti, badate bene. Qui non ci sono, anche se c'era una parte giusta e c'era una parte che stava sicuramente nel torto, però non si salvò nessuno degli attori in campo. La guerra contro i civili, oltre che la guerra contro i soldati, fu combattuta da tutti. Fu combattuta in primis dai tedeschi, e sappiamo come fu combattuta. Fu combattuta dagli italiani, e sappiamo come fu combattuta, lo stavo ricordando. Fu combattuta dagli alleati, e ricordiamo i bombardamenti. Fu combattuta dai russi, fu combattuta dai giapponesi, fu combattuta dagli jugoslavi. Nessuno era escluso. Quelle che noi oggi colpevolmente riteniamo non indispensabili, cioè le conquiste che abbiamo fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, per esempio la Convenzione di Ginevra, erano cose sconosciute all'epoca. All'epoca bastava essere italiano per essere ucciso da un jugoslavo, bastava essere francese o belga per essere ucciso da un tedesco, bastava essere jugoslavo per essere ucciso da un tedesco e da un italiano, e così via. E per questo insisto molto spesso sul fatto che dobbiamo tenerci strette le conquiste che abbiamo ottenuto. Tra l'altro oggi le ha ricordate in modo splendido Sergio Mattarella, il presidente, durante la commemorazione appunto del giorno del ricordo. Appunto ha ricordato, e Mattarella fa benissimo a farlo, quanto valgono queste conquiste che sono costate il sangue di milioni, milioni di persone. Detto ciò, e quindi ammesse le colpe dei tedeschi, degli italiani fascisti, degli italiani che passarono con la Repubblica Sociale, che era attiva in quel territorio. Detto questo, non si può non dire qualcosa sulle vittime italiane ad opera dei titini, ad opera di alcune brigate partigiane, perché quelle vittime, il cui nome è rimasto nella memoria, ma i cui corpi spesso non sono stati più trovati, chi ha la possibilità di andare in quelle zone, vada a visitare la foiba di Basovizza o anche la risiera di San Sabba, quindi entrambe le atrocità. Quei corpi, molto spesso, che sono migliaia di corpi, non se ne conosce neanche il numero. Sì, hai ragione, Frederick, bravo, sì. Corretto, mi hai corretto, hai ragione. Noi fummo sanzionati per l'uso del gas in Eritrea o in Etiopia. Anzi, grazie per la correzione, può capitare che dica qualche cretinata. Dario, ti rispondo dopo. Dario Vinci, ti rispondo dopo. Etiopia. Si uccideva perché era italiano, si uccideva perché eri italiano e magari eri anche comunista, ma non volevi restare nella Jugoslavia che rivendicava quei territori. Potevi essere ucciso da un altro italiano che era un partigiano della Brigata Garibaldi. Uno dei libri che ho letto tanti anni fa riguarda la tragedia di Porzius. Un altro libro che ho letto tanti anni fa è quello di Frediano Sessi sulla storia tremenda di Norma Cossetto. E a un certo punto quegli italiani furono di fatto o uccisi o messi davanti alla scelta di restare e di vivere in un regime che appariva e che poi è stato durissimo, oppure lasciare tutto ciò che avevano in quelle terre e dar vita a un esodo. Infatti, alcuni dei libri, ne cito uno di quello che secondo me è il massimo studioso di quel periodo, che si chiama Raul Pupo, il professor Raul Pupo dell'Università di Trieste. Uno, mi pare che abbia scritto due libri con la parola esodo, esodo nel titolo. Quello che vi segnalo, Il lungo esodo, che è un libro che è uscito nel 2005, quindi a un anno circa di distanza dalla legge del ritorno, e infatti il professor Pupo scrive nella prefazione di questo libro che ha aspettato molto prima di scriverlo. Prima ragione per cui ha aspettato tanto è perché le informazioni sono state difficilissime da raccogliere. Adesso arriverò a quest'ultima parte che pure mi interessa tanto. La seconda ragione è che quella era una ferita ancora non chiusa, quella era una ferita difficile da curare, proprio per le ragioni politiche che adesso andrò a dire. Quindi, se volete qualche lettura, magari dopo le aggiungo nella descrizione del video. Ma l'altra cosa, estremamente esatto, Mauro, Raul Pupo credo che sia lo studioso più importante su queste vicende. L'altra cosa, estremamente interessante, è che se da una parte la destra italiana, la destra, intendo la destra moderna, quella che una volta era del Movimento Sociale Italiano, poi diventata di Alleanza Nazionale, fu Alleanza Nazionale, a proposito, a volere nel 2004 la legge che poi non fu approvata per iniziativa, tra l'altro, di Alleanza Nazionale, ma fu approvata per iniziativa di un parlamentare, curiosamente, del Partito Democratico, il cui nome adesso mi sfugge, ma che trovate comunque in tutte le informazioni su questa legge. Dicevo, da una parte la destra voleva ricordare, io credo perché voleva che si ricordasse, giustamente, di questa tragedia, però voleva che si ricordasse della tragedia perché era una forma, diciamo così, di compensazione rispetto alle follie, alle atrocità, alle cose orrende che erano state fatte dal fascismo e dal nazismo. Io ho sempre avuto questa impressione, che si tentasse, si volesse fortemente istituire una giornata in ricordo delle foibe, delle atrocità titine, delle atrocità, ripeto, di alcune parti della resistenza italiana, della resistenza partigiana. Come compensazione rispetto alla enormità dei documenti che riguardano le atrocità fascio-naziste. E quindi vedete che c'è già una coloritura politica molto forte, che in qualche modo svuota, secondo me, il significato di questa giornata e il significato di quello che è successo. Dall'altra parte succedeva l'esatto opposto. La sinistra, soprattutto quella di decisamente comunista, anche ultimamente, anche negli ultimi anni, ha sempre rifiutato, per ragioni, ripeto, speculari, esattamente speculari, il ricordo dei morti delle foibe, dei morti per mano titina e per mano di brigate partigiane. E quando dico brigate partigiane intendo sia le brigate partigiane jugoslave che le brigate partigiane italiane. Perché? Perché da una parte non si voleva che ci fosse questa comparazione, questa compensazione, e dall'altra parte si preferiva addirittura nasconderle, queste follie che furono commesse. E ripeto, questa discussione è durata fino all'ultimo, in qualche modo di tanto in tanto viene fuori anche in questi giorni. Se state un attimo attenti alle reazioni che si possono leggere, troverete questa contrapposizione anche in questi giorni. Quindi la sinistra estrema, la sinistra comunista, fino all'ultimo si oppose a questa memoria. E l'altro paradosso è che durante soprattutto gli anni 50, a cavallo della restituzione all'Italia di Trieste, il tentativo dell'allora Partito Comunista Italiano fu quello decisamente di nascondere le fandezze del comunista Tito, perché era un comunista. Gli ambienti di sinistra cercavano di nascondere, quasi di uccidere di nuovo i morti delle foibe, perché bisognava nascondere quello che aveva fatto il paradiso in terra comunista, il paradiso in terra sovietico, anche se poi Tito, come sappiamo, si allontanò da Stalin. E quindi i morti sono stati uccisi ancora una volta, sono stati uccisi per l'ennesima volta. Morale, vado a chiudere, sono già 28 minuti che sto parlando, non mi rendo conto di parlare tanto, mi sembra di parlare poco, invece ha perfettamente ragione. Frederick, sì, prima mi hai corretto, hai fatto bene a correggermi e adesso stai citando. Esatto, esattamente, bravissimo Frederick. Frederick, magari sì. Ok. Sarebbe interessante parlare di come all'epoca il PC parlava di questi profughi. Sui profughi, ecco, prima di chiudere un'altra cosa, ci fu una cosa, anche questa, molto terribile. Circa 300.000 istriani, all'inizio quelli di Fiume e poi quelli di tutta l'Istria, una parte naturalmente rimase. L'Istria era a profonda maggioranza italiana all'epoca. Circa 300.000 istriani espatriarono, lasciarono tutto. E ci sono le immagini della partenza del piroscafo Toscana. Lasciarono tutto ciò che avevano e un pochino come oggi si vede fare in altre zone del mondo, penso ai profughi siriani che vanno in Libano, per esempio, con dei sacchi in testa o sulle spalle, con dei carretti, cercavano di portare via tutto ciò che era possibile portare via, sapendo di lasciare lì tutto ciò che avevano. Dovevano essere accolti. L'accoglienza nei confronti di questi italiani che avevano perso tutto non fu uniforme. Ci fu un'accoglienza anche molto generosa, ma ci fu un'accoglienza che noi siamo abituati a vedere riservata a persone, ad altri, che vengono da altri continenti, da altri paesi, che non riconosciamo come esseri umani degni di essere aiutati. Perché succede questo? Dice proprio Raul Pupo che avviene una cosa singolare fino a un certo punto. Quando arriva lo straniero, quando arriva lo straniero in casa, che non significa nella tua casa, ma significa nella tua terra, nella tua città, nel tuo paese, nella tua campagna, e questo straniero parla un dialetto che non capisci, cessa, diciamo così, di essere degno di accoglienza, degno di aiuto. È un diverso, è una minaccia. Che cosa minacci non lo si sa bene, ma la percezione che si ha è che quella persona che non è della tua terra, che non è della tua città, che non è della tua campagna, possa toglierti qualcosa. Quindi viene visto come una minaccia. E questo, ripeto, accadde a una gran parte degli italiani che muovevano dall'Istria e venivano nel territorio italiano, che era rimasto italiano. Che cosa vi ricorda? Il mito dell'italiano brava gente è un mito. Sì, ci sono episodi di grande generosità, di grande accoglienza, però il fatto che noi italiani siamo tutti brava gente mi sembra poco credibile. Walter Persic ci dice: i miei nonni materni erano di Fiume, lavorava nella dogana e si adeguò al regime fascista. Lui lavorava nelle ferrovie ed era socialista. Sì, ci sono tantissime storie di questo tipo, e ripeto, leggete, ci sono tantissimi libri oramai, alcuni sono eccellenti, altri raccontano una parte, mentre ne cercavo alcuni stamattina, mi è capitato anche, ho avuto anche la tentazione di comprarlo, poi dopo ho lasciato perdere, mi è capitato anche di trovare gli atti di un convegno che, se ricordo bene, è un convegno del 1994. Da quel convegno è stato tratto il libro, non ricordo neanche gli autori, sinceramente, in cui ancora nel 1994 si negava il fatto che ci sia stata la questione istriana, che ci siano stati gli omicidi e ci siano state le foibe. Questo la dice lunga su come troppo spesso la storia, che dovrebbe essere letta comunque con occhi privi di ideologia, venga invece usata, stiracchiata, falsificata per questioni ideologiche e identitarie. Va bene, allora, annunci prima di chiudere. Domani ci sarò, mercoledì non ci sarò perché mercoledì sono a fare un talk a Sanremo, non a Sanremo Festival della Canzone, ma all'interno del Festival della Canzone ci sono anche altre iniziative, tra cui alcune iniziative che riguardano informazione, politica ed economia, e sono stato invitato in un talk a Sanremo sabato, mercoledì pomeriggio. Non è possibile l'ingresso, bisogna essere accreditati, quindi non tutti quanti possono entrare. E, tra l'altro, non sono un organizzatore, quindi non so neanche come si fa ad entrare. Ti ringrazio, Frederick. Io ti ringrazio due volte anche per avermi corretto prima su Ginevra, sulla Convenzione di Ginevra. Manu Chao, a chi dice fascio di merda? Spero che tu non dica a me, Manu Chao. Perché se è così non hai capito un cazzo proprio, ma proprio non hai capito un cazzo. Vabbè, ti lascio lì, dai. E poi giovedì ho un impegno personale che però riguarda comunque diciamo una cosa istituzionale, però è personale, una cosa privata, diciamo così, però una cosa a cui tengo molto e sarò impegnato giovedì sera. Quindi ci sono domani e poi ci sono venerdì. Però per rispondere anche a Dario, il Daily Spot in una di queste due sere, o mercoledì o giovedì, verrà sostituito dal video estremamente interessante che ho girato un paio di giorni fa con Elisa Borghi e con Gianluca Clementi sul trattato Unione Europea-Mercosur. Anzi, ti ringrazio Dario per avermelo ricordato. Sì, è stato interessantissimo, è stato veramente interessantissimo. Quindi il nostro Dario Lesiani mi scriveva oggi pomeriggio che o mercoledì o giovedì al posto del Daily Spot ci sarà questa registrazione interessantissima fatta con Elisa e fatta con Gianluca. Poi in settimana vi posso già annunciare, visto che vedo che cogliete e segnate, stiamo preparando io e Emilio Rossi un video con un altro personaggio molto 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 importante, che è stato anche ministro qualche anno fa e ha avuto anche cariche istituzionali di enorme prestigio. Parleremo di economia e parleremo di prospettive economiche per l'Italia, ma non soltanto per l'Italia e per l'Unione Europea. E poi infine, altro annuncio, il 27 di febbraio con i ragazzi di Liberi Oltre dell'Università di Torino facciamo un convegno, ci sarà insieme a me Tommaso Monacelli, anche quello sarà estremamente interessante. Non trovate ancora niente sul sito perché stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma molto presto troverete sul sito tutte le informazioni. L'ingresso sarà libero, sarà estremamente importante secondo me partecipare. Bene. Manu Ciao segnalato, ma chi è Manu Ciao? No, vabbè, allora Manu Ciao, visto che viene anche a insultare, finché insulta me, Manu Ciao, me ne frega niente, però se scrive quelle cose che qualcuno di voi ha letto, francamente Manu Ciao se ne può tranquillamente tornare dalla fogna da cui è uscito. Bene. Buona serata, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao! Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.